Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Per quanto la vita comprende tante cose belle, comprende anche tanti dolori e momenti di sofferenza notevole, in cui abbiamo un cuore afflitto. Quando siamo afflitti, quando siamo scoraggiati, quando siamo abbattuti, è di grande aiuto quando qualcuno ci consola. Ogni persona ha bisogno di consolazioni, non una volta nella vita, ma ripetuti nella vita, ripetutamente. Grazie a Dio, Egli è pronto a consolarci, sia direttamente e molto più spesso tramite altri. Lo Spirito Santo ha un titolo, qual è? Io vi manderò un altro consolatore, perché anche Gesù è il consolatore. Oggi vogliamo considerare un versetto che ci aiuta a iniziare a pensare di più alla consolazione che Dio ha stabilito per noi, questo dono prezioso. Trovate con me Isaia, capitolo 40, versetto 1. Allora, questo è una profezia data, questo è un comandamento, questo versetto, in mezzo a una profezia, quando Gerusalemme era circondato dai babilonesi, che avevano già conquistato tutta la nazione, era messo male, cioè erano messi male, speranze umane non c'erano, questo immenso esercito che circondava la città. E in mezzo a questa sofferenza terribile, tutto sembrava perso. Dio ha mandato questo comandamento. Isaia 40, versetto 1. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Tanto lì, o poco lì. Cosa c'è lì? Prima di tutto vedo due frasi, due termini meravigliosi. Mio popolo e vostro Dio. Pensate alla ricchezza delle parole dette da Dio, mio popolo. Il significato di queste parole è incredibile. Cioè, quanto del mondo appartiene a Dio? Quanto del mondo? Quanto degli esseri umani? Quanto degli animali? Quanto dell'universo? Quanto delle stelle appartiene a Dio? Quanto ha creato? Tutto. Quindi tutto è suo. Nei Salmi c'è un versetto che dice: tutto il mondo è mio. Ma quando lui dichiara di certi uomini mio popolo, ha un significato diverso di solo quello che tutto appartiene a Dio. Dio ha scelto questo popolo, lo ha comprato a caro prezzo, e solo per intenderci, nel Nuovo Testamento i redenti fanno parte del popolo di Dio, il mio popolo. Le ha comprato a caro prezzo, le ha redenti. Delle altre nazioni lui parla delle nazioni, ma del suo popolo dice mio popolo. Questo termine ci insegna che siamo il possesso particolare di Dio, chi appartiene a Cristo. In Deuteronomio 32 vi leggo io un versetto: poiché la parte dell'Eterno, qual è la tua parte? E poi, qual è la parte dell'Eterno? Il suo possesso, la parte dell'Eterno è il suo popolo. Giacobbe è la porzione della sua eredità. Qual è l'eredità di Dio? Qual è la sua eredità? Il suo popolo. tutte le nazioni della terra sono i suoi a livello di essere il loro sovrano, ma in un modo speciale, tutto particolare, il suo popolo scelto da lui, favorito da lui, è il suo possesso. Per loro, e potrei dire a chi è un credente in Cristo, per noi, egli ha fatto molto di più di quanto ha fatto per gli altri. Ha comprato loro con il suo sangue. Ha avvicinato loro a sé, ricordate in Colossesi? Ha fissato il suo cuore su di loro. Li ha amati con un amore eterno, un amore che le grandi acque non possono estinguere. Ed è un amore che non diminuirà in tutte le epoche a venire. Che belle parole, mio popolo. Voi che mi ascoltate, potete voi dire per fede che fate parte di quel numero che credono che Dio parli di loro quando dice mio popolo? Potete guardare in su nel cielo stanotte e dire mio Signore e mio Dio, tu sei mio, in base a quel meraviglioso rapporto che hai stabilito tu con me, che mi permette di chiamarti Padre, per mezzo di quel rapporto prezioso che ho con te, perché tu hai scelto di rivelarti a me in modo diverso di quanto ti riveli a tutto il resto del mondo. Potete dire così voi, per fede, a Dio? Puoi tu, credente amato da Dio, riconoscere nel tuo cuore le catene di amore e il nuovo patto che ti legano a Cristo? Vedi per fede che il suo sangue è stato sparso per te? Puoi tu, per fede in umiltà, aggrapparti all'ordo del vestito di Gesù e Dio? Mio Cristo! Se tu puoi fare queste cose, allora Dio sta parlando anche a te quando dichiara mio popolo. Perché se Dio è il tuo Dio e Cristo è il tuo Cristo, allora il Signore ha un favore particolare e speciale per te. Tu sei l'oggetto della sua scelta. Tu sarai accettato per tutta l'eternità nel suo amato figlio. Dio è tanto attento per il suo popolo, coloro che chiama mio popolo. Notate che egli è premuroso non solo a tenerli in vita, ma a consolarli, la consolazione. In questo versetto Dio non dichiara fortificate il mio popolo, non chiede ai suoi angeli di proteggere loro, non comanda ai cieli di far cadere la manna per dargli da mangiare. Certamente egli fa anche tutte queste cose, cura loro in tutte queste cose, però in questa occasione, per mostrarci più del suo cuore, cioè che lui non ci cura solamente fisicamente, ma molto di più, egli dichiara consolatevi mio popolo. Egli non solo si impegna a tenerci in vita, protetti da tutto quello che ci potrebbe fare morire prima del tempo stabilito da lui, sì, lo fa, ma egli si adopera per farci essere un popolo consolato e perciò gioioso. Dio vuole che i nostri cuori siano soddisfatti. Dio vuole che noi abbiamo piena gioia. La Bibbia è piena di versetti che ci insegnano questo. Lui vuole darci una vita in abbondanza. Perciò la sua cura non riguarda solamente le grandi cose avvenimenti della vita e non solo risolve grandi pericoli, ci salva da grandi pericoli, ma riguarda anche le piccole cose. Come buon pastore che egli è, egli manda consolazione a chi ha il cuore abbattuto, manda consolazione a chi è rattristato, manda consolazione e chi ha battuto. A ciascun figlio di Dio, il Padre Celeste dichiara a tutti quelli che sono figli di Dio, consolatevi, consolatevi, mio popolo, dice il vostro Dio. Allora, vogliamo considerare questo versetto vedendo tre punti. Primo, a chi è indirizzato questo comandamento? A chi è indirizzato? Due, qual è il motivo per cui Dio dà questo comandamento? E tre, quali sono i mezzi che Dio ci dà per poter consolarci? Allora, per primo, a chi è indirizzato questo comandamento? Allora, sappiamo che lo Spirito Santo è il Consolatore. Egli solo può veramente consolare il cuore dei suoi santi. Però egli si serve di strumenti per innalzare il cuore di un afflitto e per dare gioia dove prima c'era disperazione e tristezza. Perciò consideriamo a chi è indirizzato questo comandamento, perché sono gli strumenti che lo Spirito Santo usa per consolarci. Non ne parliamo spesso, ma voglio dire una parola di una categoria di creature a cui non pensiamo spesso. Gli angeli. Gli angeli. Allora, noi sappiamo che gli angeli malvagi, quelli che servono Satana, che vengono chiamati demoni, erano angeli insieme a tutti gli altri, si sono rivelati con Satana, sappiamo che loro mettono in testa dei pensieri falsi. Hanno questo diritto. Spetta a noi di prendere i nostri ragionamenti prigionieri. Spetta a noi di valutare quello che entra nella testa. Spetta a noi di dire, ma questo pensiero è vero o è falso? Quindi sappiamo e dovremo sapere che pensieri possono essere datoci da un demone, ma che sono angeli, malvagi. Ma ci sono gli angeli che sono i servi di Dio. Ebrei 1,14, parlando degli angeli, dice, ma non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Dio manda gli angeli a servire per il bene dei credenti. In tanti modi, troviamo tante occasioni dove gli angeli facevano cose nella Bibbia. In Genesi 19, angeli che poi vengono chiamati uomini, perché apparivano così, hanno portato Lot e sua famiglia fuori da Sodoma. Tanti esempi dall'Antico Testamento, ma andiamo al Nuovo. In Atti 5, Giovanni e Pietro sono in carcere e un angelo li libera, li manda in piazza a predicare ancora. In Giovanni 12, Pietro è in carcere, doveva essere messo alla morte. Un angelo viene e apre, lo libera e lo porta fuori. In Matteo 4, Gesù passa 40 giorni nel deserto digiunando. Alla fine viene tentato da Satana e alla fine gli angeli vengono e lo servivano. In Atti 13, una cosa molto strana. Non dimenticate l'ospitalità. L'ospitalità biblica è di aprire la casa ad estranei, cioè il vero significato vuol dire amante degli estranei. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Hanno accolto persone in casa. Certo, hai bisogno, vieni, vieni a casa mia, puoi stare qua. E non sapendolo erano angeli. Allora, anche se non dobbiamo noi focalizzare sugli angeli, non dobbiamo capire, ma forse lui è un angelo, non dobbiamo preoccuparci. Non sono affari nostri quelli. Però sappiamo che sono servi che Dio usa per curarci. E quindi come i spiriti cattivi possono mettere i pensieri sbagliati nelle nostre menti, credo proprio che Dio usa gli angeli per a volte mettere parole di consolazione. Oppure ci sono state volte che sapevo che dovevo andare e dare una cura a qualcuno. Cioè, avevo un peso sul cuore, io devo chiamare quella persona. Ho chiamato, ho scoperto che avevo bisogno di una parola di consolazione, ma io non sapevo questo. Ma da dove mi è venuto questo pensiero? Quindi, una parte di questo è indirizzato probabilmente agli angeli. Dio li manda, fa parte della sua consolazione. Però molto di più è indirizzato ai servitori di Dio, oggi chiameremo pastori, che hanno da curare le pecore. Gli uomini stabiliti da Cristo per curare le sue pecore. La parola angelo vuol dire messaggero, e anche i pastori vengono chiamati messaggeri. Sono messaggeri da Dio con la responsabilità di annunciare le verità di Dio al popolo di Dio, e Dio usa le sue verità per consolare e incoraggiare il suo popolo. Quindi è importantissimo che i pastori proclamano la parola di Dio secondo il bisogno. È la responsabilità dei pastori di rimproverare, di insegnare, di ammonire, di esortare, ma è anche la loro responsabilità di consolare. Ogni pastore ha bisogno di chiedere a Dio di dargli dello Spirito Santo, affinché possa esserne ripieno per poter consolare. Noi non abbiamo in noi stessi la capacità di consolare gli altri, però quando attingiamo alla fonte della verità, guidati dallo Spirito Santo, possiamo dare grande consolazione ai santi affinché possano trovare quello che serve nei momenti di grande bisogno. Che bello quando i santi vengono al culto con tutti i pesi della settimana, pronti a sentire le verità che saranno proclamate, parole di verità che possono consolare il cuore afflitto. Che bello quando i credenti possono vedere il culto come un tempo speciale, che aspettano con gioia tutta la settimana, sapendo che sarà un momento in cui possono sentire di più delle verità di Dio, verità che non sentono mai fuori nel mondo. Quello che può consolare il cuore non è una bella predica fatta con eloquenza, non è una bella sala ben allestita, ma sono le verità di Dio, anche se vengono parlate, spiegate, proclamate con un parlare semplice. La vera consolazione viene dalle verità di Dio. Preghiamo per i nostri pastori, che possono essere fedeli a proclamarci la parola, e che possono farlo nella potenza dello Spirito Santo. Però Dio non si serve solo di pastori, e a volte neanche principalmente dei pastori. Dio si serve di tutti i credenti per consolare gli uni gli altri. Il versetto in Isaia, come tanti altri brani nella Bibbia, è indirizzato a tutto il popolo di Dio. Consolate, consolate il mio popolo. È scritto al popolo di Dio, a tutti i credenti. Consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Quindi noi tutti che siamo salvati dobbiamo impegnarci a consolare gli uni gli altri. Qual è quel credente che non ha gustato della grazia e della bontà che vengono dal cuore di Dio? Qual è il credente che non ha mai gustato dalla grazia di Dio e dalla bontà di Dio? Allora non c'è. Non c'è credente che non ha gustato della bontà di Dio. Allora, quel credente ha da Dio da poter consolare gli altri. Hai ricevuto. Tu hai da dare. Anche un credente che si trova in mezzo a prove profonde, quando viene consolato da Dio, da qualunque fonte, quel credente può consolare anche gli altri, anche se i problemi continuano. Quando tu, o credente, sei pieno di gioia, sappia che c'è chi è triste e ha bisogno di quello che hai tu. Quando la tua coppa trabocca, cerca qualcuno con una coppa vuota che può prendere da quello che trabocca dalla tua. Quando tu sei allegro, cerca uno che piange e lascialo sentire della tua allegrezza. O sediti accanto a lui e parla della gioia che si trova in Cristo. Forse lo Spirito Santo userà le tue parole per incoraggiare e consolare il suo cuore. Vuoi essere consolato? cerco di consolare gli altri. Quanto spesso ci lasciamo prendere dalle nostre cose e non pensiamo a nessun altro. Forse tu mi dirai che in questo momento tu sei debole. Forse proprio adesso tu sei rattristato. Allora cosa devi fare? Presentati al grande consolatore e chieda a lui di alleggerire il tuo peso e poi vai a consolare qualcun altro. I migliori consolatori sono coloro che erano per un tempo senza consolazione. Se io fossi senza casa e povero, non cercherei conforto da uno che è sempre stato ricco da quando era piccolo. Piuttosto cercherei uno che conosceva la povertà e che per la provvidenza di Dio è riuscito ad arrivare a stare un po' meglio. Vedrei uno così molto più capace ad avere un cuore per me e la capacità di consolarmi. Tu che stai passando una valle difficile di tenebre, canta al cuore al Signore le parole di Salmo 23, riconoscendo la cura di Dio e che Lui è con te, anche se la valle è piena di tenebre. E può darsi quel fratello che sta camminando nella stessa valle di tenebre dietro di te, ti sentirà cantare e sarà consolato e incoraggiato. Qualunque volta che tu ricevi qualunque bene da Dio, e non sto parlando principalmente di quelle materiali, anche ma non soprattutto, cerca di trasmettere quel bene anche ad altri. Quando tu ricevi bene, amore, apprezzamento, una parola di incoraggiamento, qualche consolazione, non dire, oh grazie, tienilo per te. Ma cerca anche tu di prendere quello che hai ricevuto e trasmetterlo ad altri. Quando hai pace nel cuore, spiega a chi non ha pace come hai trovato la pace in Cristo. Quando hai gioia, parla con gli altri per spiegare da dove viene la tua gioia. Allora adempirete questo comandamento che ci comanda, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Quindi la consolazione viene a volte dagli angeli, molto di più dai pastori e molto, molto spesso dagli altri credenti. Nonostante che nella Chiesa c'è tutto quello che serve affinché tutti vengano consolati, non ci vuole tanto per capire che spesso non ci sentiamo molto consolati. Cioè abbiamo tutto. Noi abbiamo tutto affinché tutti siano sempre consolati, ma manchiamo la consolazione a volte. Come mai è così? Spesso è per il semplice fatto che non utilizziamo i mezzi che Dio ci dà. Non preghiamo nel modo giusto. Abbiamo studiato la preghiera l'altra settimana. Non preghiamo pensando alla gloria di Dio, ma pensiamo solo dammi, dammi, dammi. Oppure non ascoltiamo le parole dei pastori o non lasciamo agli altri di parlarci di cuore. Teniamoci dentro il nostro guscio, non vogliamo aprirci. Se vengono a cercare di darci la mano, un po' giriamo la spalla e non vogliamo dire più di tanto. E non riceviamo consolazioni. Però c'è un altro motivo anche per cui la consolazione manca nella Chiesa, ed è perché non ci comportiamo gli uni con gli altri come dovremmo. Questo è spesso dovuto al nostro egoismo e al nostro orgoglio. Non sempre vogliamo seguire le orme di Cristo, che dichiarò di non essere venuto per essere servito, ma per servire, ma non vogliamo servire. Nella carne non vogliamo pensare agli altri. Non è facile e spesso non è piacevole cercare di consolare gli altri. Consolare richiede tempo, richiede impegno, tempo che preferiremo usare per le nostre cose. Infatti, per me di confortare gli altri, devo sempre rinnegare la mia carne, che la mia carne pensa mille cose che preferirei fare se che anziché alzare il telefono o mettermi in macchina e andare a vedere o parlare con quel fratello. La mia carne non ha voglia di fare quello, Voglio pensare alle cose che possono farmi stare un po' meglio. Se io sto bene, cercare di aiutare qualcuno che sta male non è piacevole, nella carne. Se la persona accetta l'aiuto, sarà una bella cosa. Ma non sempre accetta l'aiuto. Ed è una cosa pesante. Ma quante benedizioni manchiamo perché non ci impegniamo a consolare gli uni gli altri. Oh, vi esorto a ubbidire a questo comandamento. Vi esorto a pensare a come si può consolare anche gli altri. Qualunque volta sentite di uno che ha bisogno di consolazione, qualunque volta vedi uno che è abbattuto o giù, mettete da parte l'egoismo, mettete da parte l'orgoglio, seguite le orme di Gesù Cristo e cercate, nella tua debolezza, a consolare chi ne ha bisogno. Riconoscete l'immenso privilegio di essere strumenti nelle mani di Dio per la consolazione di altri figli di Dio. Perciò, per chi è questo comandamento? È per ogni credente nella Chiesa di Gesù Cristo. Ogni credente dovrebbe impegnarsi a cercare di consolare gli altri. Vivendo così, tutta la Chiesa riceve grande consolazione. Tutti saranno molto meglio quando viviamo così. E i non credenti capiranno che siamo discepoli dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Passiamo adesso al secondo punto. Il motivo per cui Dio dà questo comandamento non è scritto qui, ma pensando alla Bibbia mi vengono in mente varie cose che vediamo del cuore di Dio. Perché Dio ci comanda di consolarci gli uni gli altri? Perché Dio vuole che il suo popolo sia consolato? Credo che il primo motivo sia proprio perché Dio vuole che il suo popolo sia gioioso. Dio vuole che il suo popolo sia un popolo gioioso. Ci sono tante religioni che immaginano un Dio duro, che trova un certo piacere nel mandare sofferenze e afflizioni, e credono che per accontentare Dio devi soffrire. Ma nella Bibbia troviamo che Dio prova piacere nel benedire il suo popolo. Nell'Antico Testamento lui diceva: se dovessero ubbidire, ognuno si sederebbe sotto la sua vigna, con suo olivo lì pieno di ottimo olio. Parlava di portare in un paese dove correva latte e miele, cioè voleva benedire con un cuore pieno di gioia, di allegrezza. In 1 Timoteo 6, 17, Paolo dice a Timoteo: ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Dio ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Tutte le cose belle nel mondo vengono da Dio. In Genesi leggiamo che Dio ha creato il giardino per Adamo ed Eva pieno di cose belle da mangiare e cose belle da vedere. Il mondo è una sinfonia di colori e di profumi e di suoni belli. C'è una quantità immensa di cibi che poi si possono mischiare insieme in combinazioni infinite per darci cose belle da mangiare. Veramente camminare con Dio vuol dire essere in armonia con il mondo che Dio ha creato, in armonia con tutto quello che dà gloria a Dio. Qualcuno ha menzionato di vedere il cielo, ma che colori in questi giorni! Ieri sera, quel cielo con una rosa arancione che riempiva più di metà del cielo. Incredibile. Dio vuole che godiamo la vita che ci ha dato. Non dobbiamo vivere per i piaceri del mondo, no. Ma Dio vuole che godiamo quello che ci provvede. E tenendo conto di questo, comprendiamo che se viviamo con un cuore sempre afflitto, la nostra condizione è tale che non possiamo godere niente. Non possiamo glorificare Dio. Dobbiamo godere i doni di Dio e benedirlo come buon donatore. E per questo ci serve la consolazione. In Ecclesiasti 9, 7 a 9 vi leggo. Mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere. Le tue vesti siano bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della tua vita di vanità. Cioè, questa vita passerà, ma godi tua moglie che ami, che egli ti ha concesso sotto il sole per tutti i giorni della tua vanità, perché questa è la tua parte della vita e nella fatica che compi sotto il sole. Dio vuole benedirti e ti ha dato una moglie da goderla. Ha dato tante belle cose. Non vivete per questa vita, ma Dio vuole che abbiamo gioia in Lui, godendo anche quello che ci dà. Ma per poter avere gioia, ci serve la consolazione. Ci serve la consolazione. Quindi, un motivo per cui Dio ci comanda a consolare gli uni gli altri è perché serve la consolazione per poter avere la gioia. Credo che un altro motivo che Dio ci comanda questo sia perché un credente abbattuto spesso disonora la sua fede. Quando siamo abbattuti, non stiamo guardando a Dio. Mostrami un credente tutto abbattuto, tutto triste, e ti mostrerò un credente che non sta guardando a Dio. Magari sta implorando Dio senza guardarlo. Oh Signore, aiutami, aiutami. Ma non sta guardando a Dio. E quando non stiamo guardando a Dio, non stiamo mostrandolo agli altri. Quando stiamo male, non stiamo utilizzando tutta la grazia che Dio ha preparato per noi. Il Vangelo è buona notizia. Quando viviamo tutti aggravati, non stiamo un granché di luce nel mondo. E non è vero che non si può stare bene perché i problemi sono troppo pesanti. Non è vero quello. Ascoltiamo le parole di Abacuc. Quando Dio gli ha rivelato che stava per mandare una disciplina terribile sul suo popolo, Abacuc parla della gioia in mezzo alle sofferenze più terribili e concepibili. Vi leggo Abacuc 3, 17, 19. Per un popolo che erano agricoltori, anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dagli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. L'Eterno, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle mie alture. Anche se tutto va male, io esulterò e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. Non credete la menzogna. Ma io non posso star bene, tu non capisci i miei problemi. No, tu non capisci la potenza di Dio. In Gesù Cristo possiamo gioire ed esultare in ogni circostanza. Ma per farlo spesso abbiamo bisogno di consolazione. Perciò, quando tu vedi un altro credente che è triste o abbattuto, non andare avanti sulla tua via, come nel buon samaritano il sacerdote e i leviti sono andati avanti. Fermati, vai da lui, appoggialo, dargli qualche parola di incoraggiamento, aiutalo a vedere di nuovo Gesù Cristo. Fai così per il suo bene. E fai così affinché Cristo sarà più visibile negli altri tramite Lui. Un altro motivo per cui Dio ci comanda a consolare gli uni gli altri è perché un credente abbattuto non può portare tanto frutto per il Signore. Non può glorificare Dio portando frutto. Ci è molto difficile parlare con gli altri di Dio, siano altri credenti o non credenti, quando il nostro cuore è tutto afflitto e aggravato a causa dei problemi e stiamo vedendo solo quello. Cioè, se io sto focalizzando sui miei pesi, ditemi voi, con chi parlo di Dio? Non parlo in casa, non parlo fuori casa, giusto? Perché non sto vedendo tanto di Dio, se non solo perché non mi sta aiutando, come lo vedo io. Invece, quando il nostro cuore è pieno della gioia e della salvezza, allora possiamo lavorare giorno e notte per la gloria di Dio, senza stancarci. Perciò, per promuovere il regno di Dio, impegniamoci a consolare gli uni gli altri. Un altro motivo per cui Dio ci comanda a consolarci gli uni gli altri è perché fa parte di amare gli uni gli altri. Il vero amore non può chiudere la porta in faccia quando uno ha bisogno e chi ama è capace in qualche modo di aiutare. Certamente è vero in senso materiale, ma molto di più è vero con un aiuto spirituale. Quando uno è abbattuto, ha bisogno di consolazione. Chi sta vedendo più di Dio ha da dare a quel fratello abbattuto. L'amore lo spinge a farlo, lo spinge a consolare. Forse tu pensi di non essere capace di aiutare un altro. Forse tu immagini che non sapresti cosa dire. Anzi, forse tu dici, ma io non so cosa dire. Io non sono bravo con le parole. Non credere questi pensieri falsi. Non bisogna essere un grande studioso, un oratore per poter aiutare un altro fratello o una sorella che non sta vedendo Dio. Nella tua debolezza, vai da chi è abbattuto. Mostra il semplice fatto che hai il suo bene sul tuo cuore. Condivida con quella persona delle verità di Dio, dalla parola di Dio. Ricordalo che Dio ci ama e che Dio è sovrano e che Dio ha promesso di non abbandonarci e non lasciarci mai. Fare così è un atto di amore. Se siamo veri credenti, dobbiamo amare gli uni gli altri. E consolare gli uni gli altri è un aspetto fondamentale di questo amore. Perciò abbiamo visto vari motivi per cui Dio ci dà il comandamento di consolarci gli uni gli altri. Dobbiamo consolarci a vicenda perché Dio vuole che abbiamo gioia. Dobbiamo consolarci perché quando stiamo male disprezziamo la nostra fede. Quando siamo abbattuti non riusciamo a portare frutto per il regno di Dio. Ed è importante consolare gli uni gli altri perché è un aspetto importante del amare gli uni gli altri. Ora vorrei considerare il terzo punto. I mezzi che Dio ci dà per poter consolare gli uni gli altri. Dio non ci dà mai un comandamento senza provvederci i mezzi per poterlo obbedire. Dio non è come il faraone che comandò agli israeliti di fabbricare i mattoni senza provvedere loro la paglia. Quando Dio ci comanda di consolare il popolo di Dio, possiamo essere sicuri che ha provveduto tanti mezzi con i quali possiamo consolarli. Non prenderò il tempo qui per elencare tutti questi mezzi a fondo, e non c'è tempo, ma vorrei solo menzionare alcuni dei mezzi che abbiamo con i quali possiamo consolare nella potenza dello Spirito Santo. La chiave per poter consolare è di parlare delle verità di Dio. Chi è abbattuto ha bisogno di ricordare le verità di Dio. Allora ascoltate bene. Magari tu dici, ma io non so bene consolare. Ascoltate che se voi fate questo sarete bravi a consolare. Usati da Dio. Se ti senti incapace o insicuro su cosa dire ad uno che ha il cuore rotto o che è scoraggiato, allora parla delle benedizioni che risalgono ai tempi passati, ma che valgono tuttora. Per esempio, parla della grazia dell'elezione di Dio, prima della fondazione del mondo. Parla della misericordia che Dio ha avuto quando ha provveduto in Cristo la redenzione per poter salvarci. Parla dell'amore di Cristo quel giorno, quando dopo aver pregato nel giardino ha detto non la mia volontà ma la sua, vado alla croce. Quando ti trovi davanti ad uno che è abbattuto o sofferente, parla con lui del nuovo patto fatto nel sangue di Cristo che ci lega a Dio. Parla con lui delle grandi opere di Dio nel passato, come ha diviso il Mar Rosso per far arrivare il suo popolo al sicuro, e ricorda quel fratello che Dio porterà il suo popolo oggi tramite le acque delle prove ad arrivare nella sua presenza. Ricordalo di come Dio ha protetto i tre uomini nella fornace ardente, ricordandolo che Dio sosterrà anche lui nella fornace della tribolazione che sta passando adesso. Raccontalo delle tante grandi opere che Dio ha fatto per curare il suo popolo, ricordandolo poi che Dio non cambia mai. Ricordalo che Dio ha sempre gestito perfettamente le prove per il suo popolo e continua a farlo oggi anche nella sua vita. Ma se parlare delle benedizioni che risalgono dai tempi passati non basta, allora raccontalo dell'abbondante grazia di Dio nel tempo presente. Per quanto lui è abbattuto e sente di aver perso tante belle cose, ricordalo che è ancora ricchissimo di benedizioni. Per esempio, raccontalo che in Cristo non c'è più condanna. Ricordalo che ha libero accesso al trono della grazia per mezzo di Gesù Cristo. Spiega che lui è un vero figlio di Dio, adottato, e perciò la sua posizione è sicura per tutta l'eternità. Spiega a lui che Gesù Cristo sta alla destra di Dio adesso intercedendo proprio per lui. Digli che anche se la terra e le montagne tremano, Dio è il suo rifugio sicuro. E Dio non cambia mai. Per quanto lui si sente debole, digli che Dio è forte e non si stanca mai. Le benedizioni presenti sono di grande incoraggiamento. Però se non basta quello, allora parlo con lui delle benedizioni future che sono nostre in Gesù Cristo. Spiega perché, per quanto le prove sembrano lunghe, sono brevi in confronto con la gioia eterna, il peso eterno di gloria che ci aspetta, come Paolo dice in 2 Corinzi 4. Digli che Cristo sta per ritornare presto, come ci ha promesso. Spiega che quando Cristo ritornerà, saremo trasformati con corpi gloriosi per poi stare sempre con il Signore. Racconta del cielo, dove non ci saranno più lacrime e dove Dio stesso sarà la nostra luce. Se è ancora abbattuto, parla molto di Dio che è diventato uomo ed è morto per salvarlo. Portalo con te nella mente al Calvario. Raccontalo delle mani, il fianco e i piedi che sono stati forati per lui. Racconta tutto quello che Cristo ha sofferto per prendere la sua condanna e soffrire l'ira di Dio al suo posto. E se tutto questo non basta, mettiti a leggere ancora la Bibbia, pregando a Dio di guidarti ad altre verità ancora che possono incoraggiare questo fratello abbattuto. Parla con lui delle meravigliose promesse di Dio, non dicendo: oh, ma ci sono tante promesse. Comincia a elencare queste promesse a lui. E parlando in questo modo, tu puoi essere uno strumento nelle mani di Dio per consolare il cuore di quel fratello o quella sorella che ne ha bisogno. Che privilegio! Prima di chiudere, vorrei dire una parola a voi che non potete ricevere la consolazione di Dio perché non fate parte del popolo di Dio. Ci sono alcuni di voi che non avete mai veramente creduto in Gesù Cristo. Per voi Gesù Cristo non è il vostro Signore e Salvatore, e non avete in Lui il rifugio dall'ira di Dio. Senza Cristo è impossibile avere la consolazione. Ma molto peggio, senza Cristo ti aspetta l'ira che sta per arrivare e durerà per tutta l'eternità. Chi è senza Cristo sarà separato per sempre dalla presenza di Dio. Per avere Dio, devi capire che sei colpevole. Dio è giusto e Lui ti punirà per i tuoi peccati. esiste solamente una via per mezzo del quale puoi scappare, e quella via è Gesù Cristo. Devi avere Gesù Cristo come il tuo sostituto. O tu devi subire l'ira di Dio per tutta l'eternità, o Cristo devi subirla per te. L'unico rifugio dall'ira di Dio è in Gesù Cristo. Solo credendo che Gesù è veramente morto e risuscitato per te, puoi essere salvato. E se tu credi veramente in Gesù così, comincerai ad odiare il tuo peccato e a cercare Cristo giorno per giorno, ad amarlo, perché avrai conosciuto il suo amore per te. E io prego che ognuno qui che è senza Cristo si ravvederà per aggrapparsi a Cristo come Signore Salvatore. Per chi è in Cristo, ringraziamo Dio per la consolazione. Ringraziamo Dio per la consolazione e viviamo per consolare gli uni gli altri. Saremo una chiesa molto, molto più benedetta. Grazie a Dio che abbiamo questo privilegio, preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua consolazione per noi in Gesù Cristo. Ti ringrazio, Padre, che tu gestisci tutto. Ti ringrazio che motivi, mezzi per poter consolare ce ne sono in abbondanza. Non esiste prova, non esiste peso, non esiste difficoltà più grandi di quanto sono i mezzi con i quali possiamo consolare. La consolazione è infinitamente più grande dei pesi, solo che molto spesso scegliamo di focalizzare i suoi pesi. Visto che siamo così portati a focalizzare i suoi pesi, Padre, ti prego che possiamo ognuno essere molto più attento a consolare gli uni gli altri, in modo che quando uno sta guardando i pesi, qualcuno può venire accanto per dare consolazione e ricordare le verità che servono. Non dobbiamo aspettare di stare in ottima condizione, Padre, se ho ricevuto poco o più di chi in questo momento non ha nulla e posso condividere il mio poco. Padre, ti ringrazio per la consolazione che abbiamo nello Spirito Santo, basato su quello che Gesù Cristo ha fatto. Ti ringrazio che Gesù Cristo stesso asciugherà ogni lacrima. Aspettiamo il suo ritorno, fiduciosi. Vogliamo camminare con la gioia in attesa del suo ritorno. Grazie per la consolazione. Vogliamo essere un popolo che sa consolare. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo.